dobbiamo cercare di iniziare. Abbiamo avuto oggi un attimo di ritardo, spero siamo un po' comprensivi. C'era alcune persone che stanno ancora completando le iscrizioni, quindi abbiamo dovuto attendere un attimo, ma di solito siamo molto rigorosi e puntuali. Iniziare, come dire, mai 20 minuti di ritardo. Bene, allora possiamo iniziare. Io vorrei innanzitutto ringraziare tutti i presenti, ovviamente fra questi vedo anche chi ha già fatto alcuni percorsi, come dire, addirittura qualcuno è iscritto da 2 anni, il terzo anno, insomma, quindi vuol dire intrecciamo quindi esperienze diverse in questo nostro percorso. Il terzo anno questo di questa scuola, il primo anno l'abbiamo concentrato sui fondamenti della cultura politica della sinistra, l'anno scorso l'abbiamo concentrato sul mondo che cambia e quest'anno abbiamo affrontato la questione, abbiamo deciso di affrontare la questione della crisi e della individuazione di 2 grandi idee guida con cui affrontarla, la democrazia e il bene comune. Il tutto per cercare di far vivere un progetto di formazione, una vera e propria scuola. Abbiamo tanto insistito in questi anni, vogliamo cercare di essere proprio una vera e propria scuola di cultura politica. Quando l'abbiamo fatta partire ci siamo detti che era una sfida culturale, ed ecco, voglio dire, francamente, bello vedere questa sfida si è via via consolidata. In realtà quello che stiamo cercando di fare è di avere qui un luogo, un progetto riconosciuto di formazione di cultura politica, che peraltro da tanti era reclamato, e invece cercato di farlo, insomma, questa è la sostanza della cosa. Tante lamentele sul fatto che non ci sono più luoghi dove si trasmette, si forma una cultura politica, bene, prendiamo la sfida per quello che è e vediamo di impegnarci fino in fondo al meglio in questa cosa. Quello che voglio sottolineare, poi chiudo immediatamente, e questo è un punto che ci tengo tantissimo, è la coerenza del percorso che stiamo facendo. Coerenza vuol dire che ci siamo messi in testa di fare un'offerta di formazione politica che fosse tutto meno che la ricerca dell'effetto, dello spettacolo, dell'intrattenimento, dell'improvvisazione. Ecco, questo è quello che mi ha detto, non vogliamo fare questa cosa qui. Non vogliamo un assemblaggio casuale di temi e di autori, magari seguendo le mode. Questo è quello che non vogliamo fare. Abbiamo invece cercato di avere un metodo preciso, rigore e qualità della proposta, e fare in modo che questo arrivasse a garantire analisi approfondita e uno sguardo critico sulle cose. E poi abbiamo cercato di dare anche una coerenza di contenuto. Vale a dire fare in modo, questa è la cosa più difficile ma su cui ci siamo ostinatamente impuntati, fare in modo che la nostra attività fosse come fatta di tanti tasselli di un discorso che potesse comporre una narrazione. Una narrazione fatta del fatto che i loro argomenti non fossero casuali, gli interlocutori non fossero casuali, ma in qualche modo componessero pezzo pezzo un disegno, un progetto culturale, qualcosa che possa essere presentato e vissuto come una proposta vera di cultura politica della sinistra italiana. Questo è quello che ci siamo proposti di fare e ovviamente abbiamo cercato di affinarlo passo passo questo, renderlo via via più incisivo sui contenuti e rendere anche più funzionale organizzativamente. Sono piccole cose, abbiamo fatto qualche piccolo ritocco sugli orari. Abbiamo aperto quest'anno a una possibilità di iscrizione anche a singoli moduli, perché ci sembrava ci fosse una domanda precisa in questo senso. Abbiamo introdotto questa novità, che in realtà è nata direttamente dall'iniziativa di qualche docente universitario, di crediti per gli studenti da parte di alcune strutture universitarie che hanno deciso di orientarsi in questo senso. Insomma, mi sembra che abbiamo avuto tutti gli elementi per dire che era giusto andare avanti, continuare questa operazione davvero fuori inconsueta di un percorso formativo che inizia a ottobre e finisce a maggio, che è accompagnato sempre da una discussione. Forse la cosa più bella è il fatto che dopo ogni lezione ci sono sempre delle discussioni molto intense, impegnative. Questa è una cosa, spero che riusciamo a continuare anche quest'anno come gli altri anni. e vi devo dire, insomma, fare in modo che poi, ed è questa una cosa che mi sento di dire, è stato poi per me, per chi come me ha costruito questa esperienza, molto bello poi ritrovare tanti corsisti con impegni, responsabilità politiche, eletti, non eletti, in giro di realtà, è una cosa davvero che dà qualche motivo di conforto per il lavoro. Detto questo, lasciatemi chiudere ringraziando anche tutti quelli che contribuiscono a preparare questa scuola, Nicoletta, come dire, che ci si impegna in fondo con Teresa e tutti quei membri del comitato scientifico, tutti i docenti, voi sapete che partecipano tutti solo per passione civile e politica, si regge tutto su questo lavoro, e quindi questo era giusto in qualche modo con l'esplicitarsi. Detto questo, io non aggiungo altro, buon lavoro a tutti, e la parola a Salvatore Veca, che è presidente del nostro comitato scientifico con cui lavoriamo fianco a fianco in questo percorso e che oggi ci introduce con una lezione. Il titolo che ha proposto è Invito all'immaginazione politica. Ce n'è davvero bisogno, Salvatore. Invito all'immaginazione politica, e a te quindi la parola per la tua lezione.
Grazie, grazie di cuore, grazie a voi per la vostra presenza. Cercherò di presentarvi alcune idee che abbiano una qualche funzione di introduzione a questa scuola, a questa terza edizione della scuola, e che diciamo mettano giù una specie di catalogo delle questioni che saranno affrontate nei moduli, avendo un filo rosso dominante che è questo che ho chiamato invito all'immaginazione politica, e cercherò di spiegare perché. La mia conversazione sarà piuttosto non è una grande novità dato il mestiere che faccio, piuttosto filosofica, quindi un po' astratta, ma spero solo che non sia irrilevante, e quindi conto sulla vostra pazienza e sul vostro ascolto. Nelle prime pagine di un celeberrimo romanzo del secolo scorso, L'uomo senza qualità, credo nell'edizione italiana Einaudi, pagina 13, Robert Musil scrive, e questo è il motto su cui vi pregherei di riflettere: chi voglia varcare senza inconvenienti una porta aperta deve tenere presente il fatto che gli stipiti sono duri. Questa massima, alla quale il vecchio professore si era sempre attenuto, è semplicemente un postulato del senso della realtà. Ma se il senso della realtà esiste, e nessuno può metterlo in dubbio, allora ci deve essere anche qualcosa che chiameremo senso della possibilità. Ecco, tutta la mia esposizione sarà tra senso della realtà e senso della possibilità. Perché l'esplorazione di possibilità alternative ha luogo in uno spazio i cui confini sono vincolati dal postulato del senso di realtà. Per questo io credo abbiamo bisogno di esercizi di immaginazione politica che chiamino in causa istituzioni, pratiche sociali, scelte collettive, prendendo sul serio al tempo stesso il senso della realtà e il senso della possibilità. Anche l'immaginazione al potere ha il suo limite, e il nostro modellare possibilità alternative ha il carattere di una sorta di ideale, o se volete di utopia situata e realistica, senso di realtà e senso di possibilità. Tony Judd, in un libro che consiglio a tutti, che è il suo appassionato testamento, tradotto in italiano Guasto e il mondo, scrive: per convincere gli altri che qualcosa è giusto o sbagliato ci serve un linguaggio dei fini e non un linguaggio dei mezzi. Ecco, questo è il secondo tema: realtà, possibilità, mezzi e fini. L'invito all'immaginazione politica ci induce a mettere a fuoco la questione dei fini e non soltanto quella dei mezzi. Nella trappola di una crisi sistemica e persistente sembra che grandi risorse intellettuali da un lato e il dibattito pubblico più o meno brillante o decente dall'altro siano incentrati sulla proposta o sulla selezione a breve termine di mezzi alternativi sulla base di criteri differenti e di opzioni differenti. a volte meno differenti di quanto vogliano apparire. Mi chiedo, mezzi per uscire dalla crisi, tema la prima parte, per fare che cosa? Per riprendere il vecchio giro? Per continuare con le stesse regole esplicite o soprattutto opache di un gioco sociale al massacro, alla perdita, alla dissipazione dei fondamentali della convivenza democratica e civile? Il punto, io credo, è che noi abbiamo semplicemente perso di vista lo spazio dei fini, lo spazio degli scopi. Ma è in questo spazio che si definiscono i lineamenti essenziali, i tratti di modi di convivere, di assetti di istituzioni, di pratiche sociali che coincidono con un progetto o con più progetti, che rispondono alla domanda essenziale, elementare: quale idea di futuro è degna di lode e perché? Per quali ragioni, per quali motivazioni? Di nuovo, per quali scopi collettivi e per quale disegno sociale? Esposto all'incertezza, incompleto, insaturo, ma un qualche disegno sociale va da essere. Conosco l'obiezione: non c'è più ombra del futuro sul nostro presente. Noi siamo come inchiodati, intrappolati e asserviti alla dittatura del presente. Vecchia battuta, non c'è alternativa. Lo spazio del possibile è contratto e come dissolto. La densità dei vincoli è tale che non abbiamo più risorse né intellettuali, né morali, né motivazionali per prenderci per mano e ragionare insieme su forme più decenti di convivenza. L'impressione è che a noi abbiamo perso fiducia. Non abbiamo futuro e abbiamo dimenticato o rimosso il passato. In parole povere, non c'è alcuno spazio per esercizi di immaginazione e di visione politica, e quindi il mio invito all'immaginazione politica e sociale si basa sulla convinzione che l'idea che non vi sia alternativa dipenda dall'ignavia, quando non dall'ipocrisia cognitiva. La necessità è molto spesso l'esito della mancanza di fantasia, come accade nella scienza, nella ricerca della verità e nell'indagine sulle cose politiche e sociali. L'invito all'immaginazione politica prende le mosse, per dir così, dallo smascheramento e dal sospetto critico e illuministico della falsa necessità. Prende le mosse dalla voglia di verità e di veridicità. Mi rendo conto che la falsa necessità è anch'essa uno degli esiti devastanti della crisi, ma questa credenza non può essere un alibi per mollare e per rinunciare al senso musiliano delle possibilità. Questo è l'incipit. Facciamo un piccolo catalogo. E il catalogo riguarda esattamente la maggior parte dei temi che verranno affrontati nei moduli, a partire da questo primo modulo. Redigiamo una lista impressionistica considerando una gamma degli effetti della crisi, in modo molto sommario: effetti politici, economici, istituzionali, sociali, culturali. Premetto che il mio catalogo è a tinte scure e le tinte chiare le riprenderò più avanti per gli esercizi di immaginazione politica. Effetti politici. C'è scritto proprio nel nostro titolo e sottotitolo. Il regime della democrazia rappresentativa, della democrazia costituzionale, è sottoposto a pressioni e distorsioni che ne alterano la natura essenziale, annunciando severe esperienze di perdita e dissipazione, annunciando regresso. La crisi ci mostra con brutalità il fatto che i punti di non ritorno sono molto più rari di quanto pensiamo. L'esercizio di autorità politica, legittimato dal consenso di coloro sulle cui vite ha effetti in termini di diritti, di capacità, di benessere, è debole ed è vincolato dalla forza di poteri sociali e istituzioni cui esso deve rispondere e cui deve rendere conto. I governanti non rispondono alla costituisi della cittadinanza, né la loro capacità di risposta chiama in causa cittadini e cittadine. I governanti rispondono e rendono conto ad altri poteri, e la gamma di provvedimenti e scelte pubbliche alternative è severamente ristretta. Le derive populistiche, di ciò si parlerà nei moduli successivi, le derive populistiche a me sembrano la risposta, che che costruisce la comunità illusoria come risposta alla debolezza della politica democratica entro la costellazione nazionale. La democrazia del pubblico, di cui ci ha parlato Bernard Manin, o la postdemocrazia di Colin Crouch, che ce ne parlerà nel modulo dedicato a questi temi, indicano da un lato la crescente debolezza degli esecutivi e la contrazione dell'agenda delle assemblee rappresentative e dall'altro il ritiro della fiducia, l'apatia e il cinismo o la rabbia e l'indignazione di frazioni di popolazione entro i confini delle comunità politiche del demos democratico. La democrazia costituzionale, per come l'abbiamo conosciuta, è a rischio. Questo, per usare un termine che trovo felice di Jürgen Habermas, nella costellazione nazionale. Effetti economici. Ne discuteremo nei moduli successivi. Il collasso vistoso del dogma centrale del neoliberismo, la capacità di autoregolazione dei mercati, e in particolare dei mercati finanziari, ha innescato, sembra di poter dire, una spirale perversa in cui si intrecciano politiche keynesiane per i ricchi e politiche iperliberiste per i poveri, senza che abbia preso corpo incisivamente una manovra mirante a definire regole, incentivi e sanzioni per le scorribande speculative dei capitali finanziari in giro per il mondo o per imprese multinazionali a vocazione, come dire, cosmopolitica. Come aveva del resto previsto nella seconda metà dell'Ottocento il vecchio gigante della questione sociale che si chiamava Karl Marx. In Europa le politiche del rigore attuariale hanno condannato alla damnatio memoriae il grande progetto alla Delors di uno spazio sociale europeo. Mentre ieri a Bruxelles discutevano sul problema se si dovesse usare un'agenda piuttosto che un'altra, Atene bruciava. Di equità non c'è traccia. La crescita resta per lo più un miraggio sociale, fra la drastica riduzione della domanda, la stretta e il disincentivo alla propensione all'investimento. Solo la finanziarizzazione ha ripreso o a volte ha continuato la sua marcia, rendendo sempre più appropriata la vecchia battuta di John Maynard Keynes, secondo cui quando l'andamento di un'economia assomiglia a quello su un tavolo verde di una roulette, c'è qualcosa che non funziona nel sistema. Questa è la morale della storia, dalle nostre parti. Una storia di enorme aumento della sofferenza sociale per vite di scarto. Effetti istituzionali. L'indebolimento dell'autorità politica ha messo a soqquadro il difficile e prezioso equilibrio fra istituzioni, responsabilità e poteri. La dilatazione dell'intervento del potere giudiziario risponde non solo da noi a questa geografia mutata dei poteri e il vecchio teorema Montesquieu è stato mandato al macero. Ma allo stesso modo, non dimentichiamolo, è stato violato il teorema Cesare Beccaria, qui e in giro per il mondo, mattoni di civiltà ormai sbrecciati. Effetti sociali. Non è un elenco divertente, ma questo è l'elenco da cui che il senso della realtà ci suggerisce. Il vertiginoso aumento delle ineguaglianze di condizioni economiche e di status sociale, che da più di 25 anni, contraddistingue la trasformazione della pelle delle nostre società, ha generato quello che io ho chiamato una sorta di ancien régime postmoderno. Noi siamo il 99%, ci ricordano le ragazze, i ragazzi o le donne e gli uomini di Occupy Wall Street. E i fuochi di indignazione che si accendono qua e là per il mondo, come si diceva l'anno scorso, inverno arabo, primavera europea, autunno americano, si accendono quando la percezione delle ineguaglianze è patente, nelle volte di crisi, e i costi sociali e morali si scaricano su ampie frazioni di popolazione senza voce e senza più diritti. L'espressione ancien régime è appropriata e non è un semplice slogan emotivo. Uno degli effetti sociali più vistosi e dirompenti delle ineguaglianze è il fatto radicale dell'ingiustizia. Nessuno sceglie di nascere, da una parte o dall'altra, in una famiglia o in nessuna famiglia, in un sesso o nell'altro, con un colore della pelle piuttosto che un altro. Ma quando il tuo destino di vita, il tuo progetto di vita è plasmato e dominato dall'arbitrarietà morale della tua nascita, qualsiasi idea di eguale, elementare, di eguale considerazione e rispetto per le persone è cancellata dalla lavagna, fuori dai piedi. E l'idea che ne deriva dell'eguaglianza delle opportunità per chiunque è violata e derisa. Dimmi come nasci e ti dirò chi sarai, grosso modo. Ma vi è un altro effetto sociale dirompente, la lesione e la rottura del vincolo sociale. L'implosione o il collasso del sociale, su cui ha insistito Alain Touraine, tra gli altri. Viene meno la consapevolezza civile che siamo sulla stessa barca e che ciascuno deve qualcosa a ciascun altro. La società come unione di unioni sociali si lacera. E come per sporulazione lo spazio sociale si frammenta in cerchi o clan o tribù o compagnie di ventura. Per il resto condanne alla sorte della solitudine involontaria. Così il patto sociale è infranto e torna sulla scena il contratto iniquo fra chi ha e chi non ha, 99%, 1%, che Jean-Jacques Rousseau tratteggiò nel XVIII secolo nel suo fondamentale secondo discorso, il discorso sui fondamenti dell'ineguaglianza fra gli uomini. Effetti culturali. Casa della cultura. La contrazione dell'ombra del futuro sul presente va insieme alla credenza diffusa nella falsa necessità, cui ho fatto cenno. Un individualismo ottuso e a volte interessato elide l'idea che ciascuno di noi è una persona, quale che sia l'idea che abbiamo di cosa voglia dire essere una persona, e che una persona è tale nel tessuto delle sue relazioni e delle sue connessioni con altri. Noi siamo fatti di cose prese in prestito. Le favole ormai estenuate del postmoderno vanno in tandem con la leggenda metropolitana della fine delle ideologie. Mentre vi è un enorme campo ideologico relativamente omogeneo, uno spazio ideologico al senso di un campo nel senso di Pierre Bourdieu, in cui troneggia la caricatura dell'individuo come Coriolano o come il barone di Münchhausen che si tira su dallo stagno per il suo codino con i suoi capelli, in cui un singolo modello di vita buona tende al monopolio, tradendo vistosamente il rispetto e la considerazione per la pluralità di stili, scelte e progetti di vita delle persone. Gli assiomi del pensiero unico, di cui parlerete domani mattina alle 10, per ricordare l'orario delle lezioni, essendo una scuola. E io ho un vecchio professore, quindi. La pluralità costitutiva delle ragioni di eleggibilità di una vita, nel senso di Amartya Sen, è negata e irrisa e si fa strada solo nei territori metropolitani o nelle periferie o nelle città sempre più multicolori e multiculturali, piaccia o non piaccia. Alla base l'idea primitiva della libertà individuale come libertà di consumo solipsistico della propria vita senza rispondenza alle vite degli altri. E la scritta che scorre ossessiva è sempre la stessa, non c'è alternativa. Il cittadino e la cittadina permangono, ma nelle vesti del consumatore e della consumatrice. Anche quando ironicamente e tragicamente i titoli di accesso ai beni scarseggiano gravemente o sono semplicemente zero o sono scippati. Di qui il collasso delle basi sociali del rispetto di sé. Questo è un punto che voi trovate nei comportamenti, nell'anomia dei comportamenti individuali degli ultimi anni. Vite di scarto come vite senza senso. Il 99% non se la passa bene di questi tempi. Il grande Epicuro, uno degli eroi filosofici di Marx, l'aveva detto: infelicità è vivere nella necessità. Ma aveva aggiunto: non è necessario vivere nella necessità. E l'aggiunta l'abbiamo completamente dimenticata. Torniamo allora all'invito agli esercizi di immaginazione politica e alla resistenza contro la falsa necessità. Il prossimo pezzo si chiama L'immaginazione politica e il senso del passato. Questo è impopolare, però è un po' così la faccenda. Gli esercizi di immaginazione politica mirano a estendere l'ombra del futuro sul presente. Dovremmo cercare di essere coerenti con la virtù della lungimiranza. dovrebbe prendere sul serio diritti e aspettative e qualità di vita di donne e uomini su un orizzonte temporale non così contratto e un po' più esteso, nel tempo e nello spazio. Perché allo stesso modo dovrebbero adottare gli esercizi di immaginazione politica e sociale, gli occhi d'umanità, come si chiamavano nel Settecento, o le massime del pensiero largo, come usava a dire Kant, il filosofo dell'illuminismo e l'autore di Per la pace perpetua. Io credo noi abbiamo un disperato bisogno di idee nuove, di prospettive inedite e audaci che forzino i vincoli della falsa necessità e ci orientino nell'esplorazione dello spazio delle possibilità. Molti sono convinti che per incentivare l'innovazione e mettere in moto l'immaginazione siano una sorta di must inevitabile l'azzeramento e l'elisione del senso del passato. Il disegno di modi inediti di convivenze richiede l'azzeramento del retaggio. Al macero, non parlo di rottamazione perché i libri non si rottamano, al macero i vocabolari di politica e moralità ereditati. Credo che questa sia una credenza molto diffusa, molto popolare e profondamente sbagliata. Come nel celebre quadro di Paul Klee, Angelus Novus, su cui ha scritto pagine luminose nel secolo scorso Walter Benjamin nelle sue tesi sulla filosofia della storia, dobbiamo essere consapevoli del fatto che noi procediamo verso il futuro, nella bufera, con il volto che guarda all'indietro, rivolto al passato. Proprio come l'angelo di Klee, che ha le ali impigliate nella bufera che tuttavia lo sospinge in avanti. Questa immagine ci suggerisce di preservare lealtà a un'idea di progresso, altra cosa impopolare, inteso come progresso da, come scostamento dai mali sociali e non, naturalmente, come progresso a, sulla base di una misteriosa teoria delle leggi di movimento della storia. L'immaginazione politica e sociale si avvale dell'ascolto delle voci d'umanità alle nostre spalle, si avvale della memoria degli esperimenti sociali e istituzionali degni di lode, delle catastrofi, del massacro, delle rovine, delle vittime che sono disseminate, si ergono, giacciono nei detriti, nelle impronte lasciate e affidate al retaggio. Il senso del passato, il senso dei conflitti e delle conquiste, dei profitti e delle perdite in termini di civiltà e di umanità, di umiliazione e degradazione di vite umane, il senso del passato e della costruzione, dell'insorgenza e del collasso, dell'ascesa e caduta di istituzioni e pratiche sociali, questo senso del passato è, almeno in parte, una parte molto significativa, ciò di cui si alimentano il senso delle possibilità e gli esercizi di immaginazione politica. Pensate all'Europa della prima metà del secolo scorso e all'Europa con tutti i suoi casini della seconda metà del secolo scorso. L'immaginazione deve prendere sul serio l'attrito con la tradizione, con la storia, con i fatti, le idee che si annodano e si intrecciano alle nostre spalle. Ma attenzione, la tradizione, qualsiasi tradizione, non è un blocco monolitico, è un campo di tensioni, di contraddizioni, è un guazzabuglio di pratiche e di ragioni, di lotte e di resistenze, di esiti degni di lode e di biasimo. Pensate di nuovo all'Europa dalle nostre parti, andando un po' più indietro. Pensate all'Europa che inventa la tolleranza, l'illuminismo e i diritti, o all'Europa che inventa e pratica guerra e massacro ed elabora nella sua storia tortuosa e contingente i criteri per il giudizio sulla propria responsabilità anfibia e ambivalente. Responsabilità per la fioritura di beni umani e responsabilità per il male assoluto e per le pratiche del disumano. Ma pensate ad altre storie, ad altre tradizioni, in un mondo che sappiamo essere sempre più piccolo e interdipendente sullo sfondo bifronte dei processi di globalizzazione. Disponetevi all'ascolto di altre voci di umanità. Come ci ha suggerito a più riprese Amartya Sen, come un bravo professore nell'aula, anche se veramente, pensate alla tolleranza religiosa ai tempi del Mogul Akbar, islamico nei confronti di Hindu. Pensate al discorso di Benares dell'Illuminato nel Parco delle Tre Gazzelle, il discorso sulle quattro nobili verità. Pensate alla Satyagraha del Mahatma Gandhi, alla grande laicità di Gandhi. E pensate alle prime immagini della democrazia nel villaggio in Sudafrica, di cui ci racconta Nelson Mandela nella sua superba autobiografia. Pensate alle massime della saggezza e dell'etica del maestro Kung Fu, di Confucio. Siate leali a voi stessi e quindi attenti agli altri. O riflettete sul potenziale semantico delle religioni mondiali, come ci ha suggerito a più riprese Jürgen Habermas. Pensate al Dio di Spinoza, di cui parlava Albert Einstein, e ai molti modi di evocare un'idea vaga e preziosa di eguaglianza umana. Pensate ai frammenti dell'interminabile discorso di cittadinanza, per la cittadinanza, a proposito di cittadinanza, di chi non ha voce e prende con altri la parola, per un elementare riconoscimento di pari dignità. Pensate alla tortuosa storia dei conflitti democratici per l'inclusione e per i diritti, alla vicenda dei movimenti operai dalle nostre parti europee. Facendo perno sul senso del passato, l'immaginazione politica è indotta a valersi di una molteplicità di voci e di domande e di aspettative che affollano oggi, in tempo reale, le piazze e le strade della gran città fisica, simbolica e informatica del genere umano. Sono i segni prognostici, i sintomi di una domanda radicale di equità e di eguale considerazione e rispetto per chiunque. Sintomi e segni da decifrare, da interpretare, da prendere sul serio. Perché in questa babela di voci, o nel mio gergo in questa sarabanda d'umanità, che grazie al senso del passato possiamo riconoscere la forza della domanda di semplice libertà, nel senso di semplice emancipazione umana, che è domanda di liberazione, sempre, da catene variegate e mutevoli, catene per il corpo e catene per la mente, come dire habeas corpus e habeas mentem. Ora è possibile, vi chiedo e mi chiedo, che la politica non abbia nulla da imparare da tutto ciò, né abbia nulla da dire o da fare via il provvedimento politico, via il discorso politico, nulla da proporre e progettare, nessun disegno collettivo da tentare, da tratteggiare, da sostenere o promuovere per rispondere alla Babele e alla sarabanda d'umanità? È possibile che si rinunci a questo? Non è possibile. Questa è la mia risposta. E a questo si connette il mio invito agli esercizi di immaginazione. Solo rispondendo alla dignità delle persone, comunque la vogliate interpretare, nel senso più semplice del termine, solo rispondendo a questa dignità, la politica potrà ritrovare nella società una dignità. È il tema che domani viene affrontato, dopodomani viene affrontato nella lezione di domenica mattina. La sua di dignità, quella della politica, messa a repentaglio, esposta al discredito, quando non dissipata e perduta, nella trappola di una crisi che scippa il futuro sullo sfondo di poteri opachi e senza frontiere che frantumano e recidono i mille fili delle memorie e perciò dei progetti dello sviluppo umano come eguale libertà. Fini. Scopi. L'idea dello sviluppo umano come eguale libertà si colloca nello spazio dei fini. Ora, se accettiamo che la libertà, l'eguale libertà delle persone, è in qualche modo ciò che ha valore politico prioritario, siamo naturalmente indotti a chiederci quanto ineguaglianze, disparità, differenze nelle condizioni, nelle capacità sociali, economiche, culturali rendano ineguale, a volte intollerabilmente ineguale, il valore, il peso, l'importanza che l'eguale libertà ha per le persone. E siamo indotti a ritenere che nella nostra agenda politica lo scopo principale continua a essere quello di ridurre, per quanto possibile, quelle ineguaglianze ingiustificabili e inaccettabili che finiscono per tradire la promessa di base dell'eguale libertà per le persone. La promessa che è iscritta nella speranza democratica, dell'eguale considerazione e rispetto cui ha diritto ogni partner della polis. La promessa dell'eguale dignità delle persone che è il fine di una democrazia esigente, basata sui due mattoni dell'eguaglianza, nel senso di uguale considerazione e rispetto, e della libertà, la responsabilità delle persone. Perché se la promessa è tradita, allora le libertà sono privilegio per pochi e non diritto per tutti. E per questo, come ho detto a proposito del catalogo cupo degli effetti della crisi, riaffiorano in forme mutate l'ombra e la minaccia di un qualche ancien regime del XXI secolo anche entro le nostre imperfette democrazie costituzionali. Prendete questo come un assioma, una roba da cui si parte. L'eguale valore della libertà per le persone, e ricavate da questo punto di partenza un teorema, il teorema delle mutevoli politiche che mirino all'eco-eguaglianza delle opportunità per le persone. Un'eguaglianza delle opportunità che accompagni universalisticamente in un welfare naturalmente ridisegnato, non vuol dire negato, e di questo si discuterà, il ciclo di vita delle persone a fronte del mutevole portafoglio dei rischi e della varietà essenziale delle dimensioni dello svantaggio. Un welfare ridisegnato richiede la solidarietà di cittadinanza. I nuovi lineamenti della vecchia questione sociale domandano scelte politiche di inclusione e di equità, perché nessuno sia escluso dalla cerchia di cittadinanza senza sua responsabilità, e ciascuno e ciascuna sia libera di perseguire il proprio progetto di vita, quale che sia, perché sia possibile per chiunque imparare responsabilmente l'arte, certo non facile di questi tempi, di convivere nella diversità. Un'espressione che dedico alla memoria di Carlo Maria Martini, perché questo ce l'aveva insegnato. L'idea elementare alla base di una cultura politica, di una democrazia esigente e coerente, leale al meglio del suo retaggio, dopo il secolo socialdemocratico, è appunto quella dello sviluppo umano come uguale libertà per le persone, la fioritura umana. E questo rende decisivi i beni comuni di cui si parlerà e di cui si discuterà: la salute, l'educazione, il lavoro e l'ambiente, come mezzi per molti scopi per lo sviluppo umano come libertà delle persone. Mezzi. Lo scopo, anche la democrazia è uno straordinario valore, ma in democrazia gli unici fini a sé sono le cittadine e i cittadini. E questo è il punto, a mio avviso, cruciale. E tutto ciò che fa collassare la coerenza tra le istituzioni e lo scopo della tutela dell'eguale considerazione e rispetto per le persone, e tutto questo è ancien regime. Tutto questo è iniquità. E ingiustizia. E questo non è una ricetta inevitabile, questa è la falsa necessità. Ora, solo per ridurre di poco, sfortunatamente per voi, l'inevitabile astrazione e generalità di questi schemi per l'argomentazione, vorrei proporvi in modo molto sommario due test elementari per mettere alla prova questa visione della giustizia sociale come equità. Il primo si chiama equità ai bambini. Io ho scritto più volte dalla parte delle bambine quando ci occupiamo di bambini, ma insomma per andare più veloci. E qui ci si chiede quanto il destino delle persone, a partire da coloro che diventano persone, che apprendono a essere persone, sia dominato e definito dal posto, dalla famiglia, dal sesso, dalla cultura in cui accade loro di nascere. L'abbiamo detto, nessuno di noi fino a prova contraria sceglie di nascere. Ora, quanto più è probabile che il progetto di vita di una persona sia determinato dalla lotteria che le assegna un certo biglietto in partenza, tanto più una società tradisce la promessa dell'eguaglianza delle opportunità e insieme la promessa dell'eguaglianza dell'eguale rispetto dovuto a chiunque. Del resto, società ingessate, in cui l'ascensore della mobilità è bloccato, non vi fanno venire in mente un qualche di nuovo ancien regime, postmoderno quanto vi pare, in cui i ceti, gli ordini, le caste, le corporazioni irregimentano la sorte dei sudditi. Il secondo test si chiama equità e donne. Ci si chieda semplicemente quale sia, in una società, quale che sia, la condizione femminile e quanto valgano la promessa dell'eguale rispetto, la promessa dell'eguaglianza delle opportunità, la promessa dell'inclusione nel caso della differenza di genere. Una differenza che attraversa tutte le altre, come sappiamo, di religione, di razza, di classe, di etnia, di cultura, di orientamento sessuale. E inoltre, se ci si pensa su, è facile rendersi conto che i due test, e in particolare l'indicatore dell'eguale o diseguale del maggiore o minore rispetto per le donne, fissano uno dei pochi punti fermi per il giudizio e la critica sociale che abbiano, ne sono convinto, carattere universalistico. Che valgano qua e là, in giro per il mondo, nello stesso mondo attraversato da persistenti disaccordi etici, politici, religiosi, nei casi estremi, che condividiamo in mille modi diversi con miliardi di esseri umani. Così i due test elementari, equità ai bambini, equità ai donne, valgono anche come promemoria per i cenni conclusivi sul problema di sfondo, quello della equità o della giustizia globale, cui ci induce l'esplorazione dello spazio dei fini. Cenni conclusivi. Manterrò la promessa di... bastano 4 minuti. I confini del possibile. Solo qualche domanda. Mi chiedo quali siano i confini del possibile politicamente inteso. Possiamo mantenere fermo e costante nei nostri esercizi di immaginazione il riferimento alla costellazione nazionale? A fronte di un mondo in cui tante cose, per dirla semplicemente, si globalizzano, salvo la giustizia e i diritti, la dimensione politica, le istituzioni, le pratiche sociali devono inevitabilmente restare inchiodate entro i confini? Ha senso approssimarci o tentare di approssimarci ai fini di una politica che riassuma la sua portata e la sua dignità, restando inchiodati nei territori delle sovranità erose, ricattate o indebolite? Non dovremmo piuttosto allargare lo sguardo e dilatare l'indagine, mettendo a fuoco i lineamenti di istituzioni e pratiche e norme che abbiano carattere transnazionale nelle transizioni incerte e rischiose alla costellazione postnazionale? A partire da dove ci accade di essere, dalle parti dilemmatiche dell'Unione Europea. La crisi, come sappiamo, e come ci suggeriscono insieme il senso del passato e, io credo, la voglia di futuro, di un futuro più degno di essere vissuto, è un impasto, si usa dire, di traversie e opportunità. Le traversie sono dure e fanno parte dell'arredo della brutalità del mondo ingiusto, come gli stipiti duri delle porte per il vecchio professore, il papà di Urlich. Le opportunità sono là, davanti a noi. Lo so che è molto difficile trovare la strada, ma noi sappiamo due cose che possono accompagnarci negli esercizi di immaginazione politica e sociale. Primo, non è mai una buona mossa quella inflazionistica e conservatrice di convertire cose difficili, anche molto difficili, in cose impossibili. Secondo, come ci ha insegnato Max Weber nei terribili anni 20 del secolo scorso, è perfettamente esatto e confermato da tutta l'esperienza storica che il possibile non verrebbe mai raggiunto se nel mondo non si ritentasse sempre l'impossibile. Grazie dell'attenzione.
Grazie Salvatore, abbiamo tracciato il percorso della nostra ricerca per tutto l'anno. Adesso cominciamo sempre parole a voi, interventi, domande da parte vostra. Prego, sì.
Che il professore, quando ha elencato inizialmente tutte le conseguenze che si sono verificate, ha parlato di governo, non di politica, come si fa invece abitualmente. E mi pare importantissimo distinguere le cose, perché la politica in realtà nel concreto ha visioni molto diverse. Non tutta la politica è, non c'è alternativa. L'opposizione ha una visione del mondo molto diversa. E a me pare che sia fondamentale per poter esercitare l'immaginazione che prima qualcuno debba prendersi la briga di vedere gli stipiti come sono, perché gli stipiti non sono tutti uguali. Ce n'è che aprendo la porta ti vengono addosso e altri no. Questo significa che uno sforzo per conoscere cosa dicono i politici forse bisogna farlo, lo chiede a lei.
Grazie,
grazie Silvana. Altre domande? Interventi? Cominciare con una prima risposta, forse così sì,
Silvana, la ringrazio molto delle sue osservazioni. Certamente ci sono stipiti diversi, questo fa parte dell'attenzione a come stanno le cose, ma il modo in cui le cose stanno non ci dice come potrebbero stare. Quello che a me sembra, ringrazio molto di aver colto che ho distinto tra funzioni di un esecutivo, governo e in senso lato politica c'è dentro più roba. Però la mia impressione è che la credenza, la battuta fu all'origine di Thatcher, diciamo, del non c'è alternativa, è qualcosa che è stato profondamente introiettato in larga parte del ceto politico. Adesso mi riferisco al ceto di rappresentanza politica. E questo non solo in Italia. Avrete un'analisi dei deficit dei sistemi politici europei che farà il mio vecchio amico crisi dei sistemi politici europei Alberto Martinelli, ne avrete una proprio negli anni della crisi il quarto modulo sull'aggressività dei populismi, sulla critica della politica e l'opinione pubblica. Ecco, ho l'impressione che il bisogno di immaginazione derivi proprio dal fatto che si sono, come dire, introiettati vincoli e stipiti come fossero tutti uguali e ci dicessero: guarda, qui se vuoi l'unica cosa che puoi fare è questa, deve soddisfare questi vincoli, questi requisiti. E questo che crea un enorme problema di deficit democratico delle democrazie rappresentative, perché a chi rispondono? Noi abbiamo in testa un modello, naturalmente, tu bloccami quando sono troppo chiacchierone, noi abbiamo in testa un modello, no? Cos'è che ci, se tu devi spiegare a uno cos'è un regime democratico, ci sono scritti un sacco di libri, ma insomma grosso modo dici: guarda, è un regime in cui l'autorità per acchiapparsela, autorità legittima per acchiapparsela, e coloro che vogliono acchiapparsela competono tra loro per ottenere il consenso da parte di altri. Quindi questo non è vero, per esempio, per un regime teocratico, no? È vero per un regime democratico, possono essere molto diversi le regole per convertire voti in seggi, possono essere, come noto, molto diverse. Aspettiamo questa legge elettorale, non so quando. Ora, a chi dovrebbero rispondere coloro che sono autorizzati pro tempore a governare? A coloro che danno loro fiducia, giusto? Alla maggioranza di quelli che danno fiducia, poi tu rispondi nei confronti di tutti. Ma a chi risponde qualcuno facendo la legge di stabilità? Questo non rende l'accountability, diciamo, il render conto, non è rivolto alla cittadinanza, questo non è solo in Italia, ma è rivolto ad altri tipi di poteri e istituzioni. Tu devi render conto là, non qua. Non so se è chiaro. Ora, questo è un problema elementare, ma molto semplice, è molto difficile da risolvere, perché non puoi non rispondere là, giusto? Il problema è vedere se per caso non dovresti avere una politica che è difficile. Mi rendo perfettamente conto, la filosofia politica è più facile della politica. La politica è molto difficile, ma non trasformiamo delle robe molto difficili in robe impossibili. Ecco, questo era il mio invito una delle due massime finali. Sforzo per capire cosa dicono i politici? Beh, ne abbiamo fatti tanti. Cioè, no, nel senso che noi... Ecco, allora, per conoscere... Certamente, ma questo fa... Esattamente. Come mai... Come spiegare il fatto che vi sia questo scarso o debole interesse in ampie frazioni di cittadinanza nei confronti di cose come proposte? Questo non ai livelli dei governi locali, è un'altra cosa, perché è chiaramente diversa sulla geografia dei livelli di governo, il tipo di atteggiamento. Perché quello la percezione di ciò che di ciò in cui consiste la professione politica oggi è un'altra. Questa è la ragione. Non è naturale, ma certo che dobbiamo cambiare questo, ma per cambiare questo tu devi dare delle motivazioni e delle buone ragioni, o delle ragioni che convincano, o delle motivazioni che motivino. Solo le motivazioni motivano, eh. Io posso dare tutte le ragioni del mondo, ma quello resta là. Ciò che motiva le persone sono le loro motivazioni, gli scopi, i fini, le proposte, nel senso che lei dice. Ma noi vediamo che se il costo di approvvigionamento di informazione rispetto alle proposte è altissimo per buona parte dei, certo, per buona parte dei cittadini e cittadine, le quali sono nella maggior parte dei casi nell'occhio del ciclone della crisi, hanno un vincolo cognitivo molto forte. Non so se è chiaro, questo è il quadro. Non voglio fare un quadro solo a tinte fosche, lo ripeto, perché sennò non sarei qui. Però dico, teniamo conto di queste cose e teniamo conto del fatto che buona parte del ceto politico è in qualche modo impegnato, sfortunatamente, grazie ai metodi di selezione del ceto politico stesso, sfortunatamente è impegnato a fare affari. Scusate, diciamo le cose come stanno. Non tutti, per carità, non tutti. Ma la vecchia battuta di Weber, che si riferiva, per carità, a uno stadio arcaico della politica della fine dell'Ottocento, dei primi 15 anni del Novecento: o ci sono quelli che vivono per la politica, o ci sono quelli che vivono di politica, che era tutta, in realtà era riferito poi all'esperienza statunitense. Questa è una cosa interessante, perché i primi grandi partiti, noi diciamo sempre gli Stati Uniti non hanno i partiti, eccetera. I primi grandi partiti sono stati a fine Ottocento esattamente negli Stati Uniti, come azione collettiva persistente, organizzazione persistente e durevole. Furono spazzati via per gli effetti della collusione. Quindi coloro che vive il bossismo politico, analizzato, sto parlando adesso in termini di studio, di storia, non di oggi. Però i criteri di selezione del personale politico sono quelli che hanno generato, un tempo si diceva homines novi, che fanno politica e entrano nella rappresentanza avendo scopi che, a proposito di fini e di mezzi, scopi che non hanno nulla a che vedere con una qualche forma di rispondenza e responsabilità nei confronti del diciamo, se vogliamo, del bene comune, un'espressione che io non uso, ma insomma, no? Ma sono assolutamente. Allora, il problema di una classe politica, di un ceto politico che sia degno di fiducia, è uno dei problemi veramente acuti, dato il contesto del disagio delle democrazie, di cui si discuterà qui, e del relativo indebolimento dei poteri, qui sì, dell'autorità politica rispetto ad altri poteri sociali. Cioè, se ci aggiungiamo anche il discredito nei confronti di una classe politica che non è in grado di riacquistare fiducia, le cose sono messe proprio male. Cioè, abbiamo bisogno di un sacco di esercizi di immaginazione, dobbiamo fare i salti mortali, ecco. Quindi questo è il senso, vorrei dire, del mio invito, ecco. Ed è un invito in cui io non propongo se non qualche rudimentale idea, perché io credo che gli esercizi di immaginazione politica dovrebbero essere polifonici, dovrebbero venire fuori da altri, dalle persone, nelle piazze telematiche, dove volete voi, devono venire fuori nelle compagnie umane, devono venire fuori da esperimenti come questo, cioè devono venire fuori, se no è inutile dire la politica è quella roba là autoreferenziale, come si dice in genere, no? E certo, finché tutto l'interesse è un interesse interno alla cerchia della professione, questo è il problema. Quindi è un invito a aprire, stando attenti agli stipiti, diciamo, cercando di beccare quelli più favorevoli piuttosto che quelli sfavorevoli o pericolosi. Grazie
Salvatore. Vedo altre domande, prego.
Allora, io mi ricollego alla domanda che ha fatto lei, che ha tratto degli spunti positivi, e su quello che si diceva nella prima parte della domanda, cioè a chi rispondiamo? Mm-hmm. Nella progressiva erosione dello Stato-Nazione, che ormai si dice che non esista più, piano piano sembra quasi che stiamo non rispondendo più a qualcosa di identificabile, ma che, e la mia domanda è sul consenso, ma che effettivamente poi questo si trasferisca progressivamente fuori dai confini politici che abbiamo tracciato anticamente, da Westfalia, se non mi sbaglio, quando è nato lo Stato-Nazione, ad oggi. Quindi apriamo le frontiere, apriamo i mercati, ma questo sembra quasi un tradimento di un percorso che si era posto inizialmente e che tutti abbiamo imparato a riconoscere, che ci fa dire ok, quel politico là ha fatto questo, noi gli diciamo ok, io non ti eleggo più, e lui ci risponde no, ma guarda, la colpa non è mia, me lo chiede la Merkel, e la Merkel dice no, ma guarda, la colpa non è mia. E quindi di parte in parte si scolorisce la necessità di avere un'identità precisa alla quale fare riferimento, quindi il cittadino si ritrova solo. Quindi io, e la domanda che le pongo è sul consenso, infatti io sto aspettando ho letto un libro della Urbinati molto bello sul consenso, un libricino piccolo che ne parla, lo prende in considerazione, lo smonta, ed è una cosa che io ho vissuto in prima persona, cioè quando io sono nell'urla elettorale dico ok, ma chi sarà veramente la persona finale che prenderà la decisione? Io non lo so.
Mm-hmm. Grazie. Un'ottima domanda.
Prego. Direi che sì, raccogliamo sì, quelle che sono adesso. Sì, poi. No, perché Salvatore poi ha un altro impegno fuori Milano, quindi dobbiamo procedere.
Sì, molto stimolante e interessante tutto il discorso. La necessità di questi paradigmi sembra importantissima. Rimane una discussione che faremo, credo, in questi giorni su come renderla pratica. Questa possibilità mentale che ancora non c'è, però, ecco, lei giustamente è partito da qui, perché se manca la cornice non si può neanche appendere un quadro. Io però volevo introdurre come forma di domanda quest'altra dimensione, perché a me interessa moltissimo questo tema dell'immaginazione che riguarda un po' tutta la nostra vita, però è anche una questione, io credo, volevo sentire cosa ne pensa, anche individuale, personale, perché sappiamo bene come forse tutti noi, anche davanti alle scelte individuali, personali della vita, avere immaginazione sulle nostre possibilità ci riserverebbe un destino diverso, e a volte no, questo non accade. Volevo dire, anche in politica, diciamo, voglio fare questa precisazione, togliendo forse la patologia, perché se parliamo di quella introducendo tante variabili, appunto, se uno di mestiere fa la raffone e il ladro, è evidente che il tema non si pone, ma per la politica sana che esiste, esiste tuttavia un problema di immaginazione. Dove sono le trappole per cui non c'è? Perché non c'è, insomma. Ora, io sono molto interessato anche ai livelli più bassi di quelli dei leader, dei grandi leader, laddove l'immaginazione politica per fare militanza ai livelli di partito è molto debole. Dove manca? Perché manca? C'è una dimensione individuale. cognitiva di idee, quanto noi pensiamo, quanto siamo abituati a pensare, e anche emotiva, perché sappiamo, credo che lei concordi, che la questione ha molte trappole che hanno sede nell'individuo, nel suo interno, nella dinamica psicologica, insomma, ecco. Quindi la questione si allarga un po'.
Questo. Prego, grazie. Facciamo l'ultimo intervento. Salvatore, lo concediamo.
Sì, certo.
Opla, ai.
Non ti sei fatta male, spero.
No, perché le ginocchia. Mi dispiace.
Volevo rilacciarmi all'intervento prima. E questo, secondo me, la cosa che blocca forse l'individuo è l'estrema complessità che abbiamo davanti, certo, oggi. Per cui la teoria dell'ala di farfalla, no? Quello che sembra giusto qui, magari, appunto, la teoria dell'ala di farfalla, si muove un'ala di farfalla a Tokyo, crolla un palazzo a Roma. Ed è questo che ci blocca forse, l'estrema complessità del mondo che abbiamo di fronte. Per cui l'idea che è una cosa semplice, facile, no? Diamo una scuola a tutti i bambini. Facile, cosa ci vuole di più semplice? Che possa in realtà davvero non essere fattibile, o che possa avere dei costi troppo grandi, e così è tutto. Cioè, viviamo in un mondo molto molto complesso e non abbiamo il controllo delle cause, del rapporto causa-effetto, perché così come la politica non decide più niente, di fatto è stata estromessa da ogni possibilità di organizzare il mondo, di costruire il mondo. Allo stesso, perché il potere, le decisioni vengono prese da un'altra parte. Allo stesso modo noi ci sentiamo piccolissimi, come diceva lui, chi decide? Ma figuriamoci quanto siamo noi che non sappiamo neanche chi decide nel nostro futuro. Come possiamo avere la forza di immaginare, tenendo presente le necessità del mercato, le necessità delle uguaglianze, il futuro, e se costruiamo troppe scuole, troppo consumo di suolo, per dire, cioè sono troppi in questo momento, io ho questa sensazione qua, i fattori da tenere presente.
Grazie.
Prego, Salvatore.
Grazie molte. Il problema che tu hai posto, posso dare tu? Sì. Grazie a te. E diciamo quello a cui accennavo proprio nelle ultime domande che ponevo a voi per riflettere, perché è il problema l'erosione dello Stato-nazione. In realtà, voi, di nuovo, noi abbiamo una curiosa situazione, perché mentre negli ultimi vent'anni sono enormemente aumentati gli stati, noi diciamo Stato-nazione, non sono, spesso sono stati anche che costruiscono le nazioni, poi tra l'altro anche da noi, sono aumentati gli stati. Dall'altra parte il sistema di Vestfalia, che lei citava giustamente, è, in realtà ha visto l'indebolimento dell'esercizio di sovranità a fronte di quello che si diceva nell'ultimo intervento. Quindi il problema della, che lei ha detto molto, con molta efficacia, della solitudine del cittadino o della cittadina è molto pregnante come espressione. Su questo ci sono dei lavori di Bauman, per esempio, anche se Bauman è un po' esagerato con questa storia che è tutto liquido, insomma. Voi sapete da cosa viene la storia del liquido, quella di Bauman? Viene da Marx e Engels, che sostengono, questo è interessante, no? Viene da Marx e Engels, quando loro dicono nel manifesto tutto ciò che era stabile, poi è interessante perché in tedesco si dice Ständlich, si riferisce a ciò che sta su, ma anche agli Stände, cioè ai ceti. Quindi tutta la società d'ancien régime diventa liquida, perché il capitalismo insorgente scassa tutti i legami delle guaine alla Polanyi, insomma, di economia embedded nella società, no? Quindi la solitudine si chiama proprio la solitudine del cittadino globale. È molto interessante che lei abbia colto questo punto, l'abbia sentito questo punto, perché ce l'ha comunicato. Nadia Urvinati, che credo sarà nell'ultima tavola rotonda sulla città solidale, che è una che ho visto proprio pochi giorni fa, che è una mia grande amica, che ho conosciuto bambina, diciamo. ha lavorato molto. Posso darle un suggerimento? Adesso è uscito da Harvard, esce adesso, poi uscirà in Italia un libro breve ma molto importante secondo me di Nadia su la democrazia sfigurata, diciamo, a proposito dei temi del disagio della democrazia, in cui il problema del consenso che lei ha posto è, direi, prevalentemente visto sotto il profilo proprio della democrazia del pubblico, della democrazia della passività del cittadino, di cui lei ha spiegato le motivazioni. Forme però di cittadinanza attive, quando si accendono, poi lasciano tracce. Quindi, di nuovo, vero, solitudine del cittadino, complessità dei problemi, vero, però non è necessario vivere nella solitudine del cittadino. Non so se è chiaro, ecco l'idea della falsa necessità. Perché ci sono esperimenti invece di cittadinanza attiva che lasciano tracce. Prego. Sì, ma sono... Ringrazio dell'interruzione che corrobora la mia tesi. È fantastico, perché in genere quando uno fa un'interruzione cerca di demolire la tesi. Invece la ringrazio moltissimo. Questa è una... Certo, il problema è quello che se tu non hai un'offerta, la domanda è latente, salvo che nei momenti di crisi. Perché, scusate, sono cose molto milanesi, ma in fondo siamo a Milano anche tra altre cose, oltre che nel mondo. Perché la primavera arancione, cosa voleva dire? Non c'era una voglia diffusa che ha contagiato? Anche, no? Questo voglio dire. Per questo facevo una differenza tra i livelli di governo in cui c'è maggiore o minore capacità della politica o del governo di rispondere ai problemi e di essere valutato per come rispondi. Ecco. La sottolineatura degli aspetti della dimensione individuale e personale che è stata fatta nell'intervento, eccolo là, perché così lo vedo. Sono assolutamente d'accordo. Il problema, e credo che qui conti molto proprio, avevo fatto un cenno nella mia introduzione, conti molto la struttura, la configurazione cognitiva e anche cognitiva e emotiva. Lei ha usato il termine emotivo, io sono assolutamente d'accordo su questo, che ci può far riflettere sulle trasformazioni, non tanto in generale, dice, la società cambia, no? le persone intendo gli individui, le persone, io, lei, eccetera, cambiano, e molti hanno l'idea che tutto cambia eccetto che loro, e invece non è vero, perché quindi l'idea di una politica che riacquisisca dignità e che generi motivazioni per prendersi per mano per l'azione collettiva è qualcosa che deve mettere capo alle persone, e quindi deve prendere sul serio di nuovo gli stipiti duri delle porte, cioè come le persone sono fatte. Voglio dire, quando io ero giovane, cioè moltissimi anni fa, tanto un secolo fa, quindi questo è sicuro, diciamo, per esempio il far politica era considerato socialmente una delle forme più alte di espressione individuale. C'è un libro molto bello che ho letto invece da vecchio, che di uno che si era dottorato a Pennsylvania, che si chiama Jenania Pardi, che ha scritto a 28 anni, che si chiama The Common Things, le cose comuni, in cui dice, ma com'è possibile che io mi ricordo che mio nonno, mio papà dicevano che il politico era colui che era al servizio del bene comune, al servizio dell'interesse collettivo, ben inteso, e oggi quando mi parlano di politica è tutta roba schifosa. Cos'è cambiato? Cos'è successo? Già, ma in queste forme si rimodellano anche i pattern cognitivi, le strutture cognitive delle persone e anche i tipi di connessione emotiva delle persone. Quali sono i modelli di vita buona che hanno le persone, qui non sono persone lontanissime, siamo noi, sono persone giovani, eccetera. Cos'è, per cosa vale la pena vivere, per esempio? Quanti mettere, capite cosa voglio dire? Dobbiamo partire, per quello dicevo, l'immaginazione politica deve avvalersi anche dell'ascolto di queste voci qui, che non sono le voci dei professori di filosofia, sono le voci di chiunque. Ecco, di chiunque, e non sono necessariamente voci che parlano in italiano, ma possono parlare un italiano stentato, possono parlare altre lingue. Ecco, questo bisognerebbe prendere sul serio. Complessità e effetto farfalla, Giappone, Brasile e Milano. Certo, scuola per i bambini, certo, perfettamente ragione. Però se andiamo a vedere anche qui, sì, comparativamente le politiche le cosiddette politiche dei fattori, diciamo, io ho fatto riferimento sostanzialmente a salute, educazione, ambiente, lavoro. Beh, noi andiamo a vedere, anche restando in un confronto possibile, cioè con paesi sufficientemente simili al nostro, voi prendete le politiche dell'educazione in Germania, le politiche dell'educazione in Francia, o per lasciar stare le politiche di educazione higher education, diciamo, di educazione superiore universitaria o della ricerca scientifica, beh, le allocazioni tra i fattori sono diverse. E non è che Hollande non abbia i suoi problemi nel rispondere, come abbiamo visto ieri, anche ad altri poteri, e non è che Merkel non debba rispondere, comunque la si valuti, anche ad altri poteri, ma le politiche dell'educazione sono diverse. È chiaro che non possiamo pensare in termini di modelli che io chiamo saturi, cioè sostanzialmente dice n scuole corrispondenti a n grafi che ci mostrano i bisogni di scuola e punta lì. No, dobbiamo, come le nostre città sono città che cambiano, così anche dobbiamo pensare in modo, come dire, aperto, in modo revocabile. Però, ragazzi miei, una politica dell'educazione, dall'educazione primaria, è un must. Non me ne frega niente, cioè tu devi mettere quella roba al primo posto nell'agenda, come devi metterci la salute delle persone, perché è un mezzo per molti scopi, non è un fine. Non è che dici qual è il tuo scopo, dici essere uno che fa un sacco di jogging. No, il mio scopo è di star bene, perché se sto bene posso fare jogging, oppure posso dedicarmi agli scacchi, oppure posso stare a Twitter a twittare tutto il giorno, diciamo. Questo dipende dagli stili di vita. Io sono completamente tollerante nei confronti di stili di vita, ho le mie idee ma lascio che gli altri abbiano le loro. Però capite, le politiche dell'educazione sono una roba fondamentale. Continuiamo a sciacquarci la bocca con la storia del merito, dell'eccellenza, del capitale umano, delle cose, e poi frantumano le scuole, le scassano. Ci sono dei vincoli, certo che ci sono dei vincoli, non si può fare, vedi, falsa necessità. Io non sono a favore di un, io l'ho detto, l'immaginazione au pouvoir, ça c'est pas mal, ma ci sono dei limiti. Avere ideali, fantastico, ma nella realtà. Allora avere insieme, per chiudere, il senso della realtà, che sbatti il muso contro le cose che sono dure, e però non rinunciare per questo alla praticare delle possibilità alternative. Ok? Grazie. Buon lavoro alla scuola.
Grazie a Veca, grazie a tutti. Domani mattina alle 10 riprendiamo.
Alle 10, perché ci sono.